Quindi ero molto contento di aver conosciuto gente con la mia stessa passione. Poi man mano eravamo tutti giocatori alle prime armi, man mano siamo cresciuti insieme a livello competitivo, ci siamo dati degli stimoli, degli obiettivi e la cosa si è conclusa che un anno dopo, nel 2017, sono riuscito a qualificarmi per il mondiale e quindi sono riuscito a finire su quel palcoscenico a
Mamma mia.
giocarmela con i migliori al mondo.
Ciao, stai per ascoltare una nuova puntata di Coordinate Podcast. Qui si parla di videogiochi, fumetto, animazione e tutto ciò che più amo del cosiddetto mondo nerd. Ogni puntata è una mappa per esplorare un nuovo universo. Ogni ospite ci aiuterà a trovare le coordinate per orientarci nel suo meraviglioso mondo attraverso la sua storia. Seguimi sui social come Luca Qualunque o come Coordinate Podcast, lascia un follow e valuta questo show dalla piattaforma in cui lo stai ascoltando. Detto questo, mettiti comodo, rilassati e siamo pronti a partire per il viaggio. Benvenuti e benvenuti ad una nuova puntata di Coordinate. Oggi abbiamo un ospite clamoroso, un pro player di Pokémon che ha iniziato la sua carriera nel competitivo con risultati immensi. Ricordiamo il primo posto alla Pokémon Global Exhibition del 2021. Oggi con noi c'è Leonardo Bonanomi. Ciao Leonardo, come stai?
Ciao,
Tutto bene?
ciao a tutti, tutto bene, tutto bene.
Ottimo, allora io oggi vorrei arrivare a fine puntata scoprendo qualcosa in più su quello che è il mondo competitivo di Pokémon, ma anche e soprattutto su di te. Quindi partirei come sempre con la domanda rito, la prima domanda di coordinate, che è: qual è il primo ricordo, se ce n'è stato uno, di te che pensi, ok, questa cosa dei Pokémon diventerà assolutamente il mio futuro?
Allora, a livello competitivo, vabbè, fin da piccolo comunque ho sempre seguito i Pokémon, mi è sempre piaciuto come brand così. Poi andando avanti comunque magari crescendo, gli interessi magari sono cambiati, quindi l'ho un po' abbandonato, però comunque rimanevo sempre un po' aggiornato sulle ultime uscite, sui giochi soprattutto, che era la parte che preferivo magari rispetto alle carte e così. Ed è arrivato un momento nel 2016 che ho scoperto che questi Pokémon che mi piacevano avevano anche una parte competitiva. Allora mi sono informato un po' e il periodo era più o meno luglio e ho visto che ad agosto ci sarebbero stati i mondiali di Pokémon. Allora mi
Ok.
sono segnato la data e mi sono guardato tutti e tre i giorni dei mondiali e lì è stato proprio, cioè, è sbocciata la cosa.
Ok, che titolo era nel 2016? Che di Pokémon era?
Era Omega Rubino e Alfa Zaffiro.
Ok.
Cioè, è stata proprio una cosa che mi ha colpito. In quei 3 giorni lì mi sono visto tutte le partite, tutto lo streaming e c'era proprio un'atmosfera incredibile. Cioè, proprio ti avvolgeva in tutto, sia il livello delle giocate, anche i caster comunque ci mettevano enfasi. Quindi proprio questa cosa mi ha colpito e ho pensato, proviamo a metterci in gioco. A settembre ho scoperto che cominciava la nuova stagione competitiva, ho detto dai, proviamo, vediamo come va e magari di inseguire anche questo sogno di un giorno di finire magari su quel palco dei mondiali, a provare a competere con i migliori giocatori del mondo. E quindi ho visto che mi sono informato un po' sul tutto e ho visto che c'era una lega competitiva, cioè una lega dove facevano tornei a Milano. Allora mi sono iscritto al primo torneo con l'obiettivo di divertirmi e soprattutto di conoscere altra gente che condividesse la mia stessa passione. E vabbè, il primo torneo giustamente non è andato
Ok,
molto bene,
certo.
poca
Quanto tempo è
esperienza.
passato da quando hai deciso di provare questa strada al primo
Un
torneo?
mesetto, comunque vabbè, un po' già seguivo il competitivo, giochicchiavo un pochino, però non è che mi ci mettevo
Ok,
molto.
era for fun, diciamo.
Sì, molto for fun quando avevo un po' di tempo così. Invece da quell'agosto lì, per tutto il mese di, vabbè, fine agosto il mondiale, Per un mesetto mi sono messo abbastanza sotto per provare a vedere se ero all'altezza, ma soprattutto con l'obiettivo magari di competere nel mio primo torneo e di conoscere gente che avesse la mia stessa passione.
Certo.
Infatti, il primo torneo è andato male, però ero molto contento perché comunque avevo conosciuto 5-6 persone con cui sono rimasto in contatto e soprattutto ho stretto una grande amicizia e sono amico anche tuttora dopo 7 anni. E quindi ero molto contento di aver conosciuto gente con la mia stessa passione. Poi man mano eravamo tutti giocatori alle prime armi, man mano siamo cresciuti insieme a livello competitivo, ci siamo dati degli stimoli, degli obiettivi e la cosa si è conclusa che un anno dopo, nel 2017, sono riuscito a qualificarmi per il mondiale e quindi sono riuscito a finire su quel palcoscenico a
Oh yeah.
giocarmela con i migliori al mondo.
Oh yeah, fighissimo. Quindi va bene, nasce tutto nel 2016, poi inizi a fare qualche prova, insomma, qualche primo torneo anche un po' for fun, finché non decidi di metterti sotto e fai il primo mondiale, quindi nel 2017. Quindi in realtà è stato, insomma, un anno in cui hai portato avanti tutto questo, un anno molto intenso, devo dire. E passare,
Sì.
insomma, dall'idea embrionale nella tua mente a poi avere effettivamente un primo risultato. E quindi a quel punto partecipi al mondiale e cosa succede? Cioè, la tua vita in quel momento cambia, hai come una prova che puoi farlo. Come evolve, insomma, la tua carriera in questo settore?
Diciamo che il primo anno il mondiale non è stato molto voluto perché comunque come ti ho detto, cioè, l'obiettivo era di mettermi in gioco e vedere se man mano col tempo miglioravo, se magari arrivavano i primi risultati, volevo provare con l'obiettivo magari di puntare l'anno dopo al mondiale. Infatti mi
Ok.
ricordo, vabbè, per qualificarsi al mondiale ci vogliono una certa quota di championship
Sì.
points che viene determinata inizio anno, se raggiungi quella puoi andare a giocarti il mondiale. Ed ero arrivato quell'anno lì, all'inizio erano 500, poi l'hanno abbassata a 400, però comunque era anche un anno abbastanza difficile in cui qualificarsi perché dovevi fare bene a tanti eventi, dovevi farli tutti, e eventi grandi, quindi regionali, quindi dovevi spostarti per l'Europa e comunque dovevi farli anche bene, quindi non era proprio detto che ti qualificavi magari facendone bene a un paio, dovevi fare bene a più tornei. Ed ero arrivato a Pasqua che avevo un centinaio di punti su 400, ma non puntavo, cioè facevo solo tornei nella zona di Milano for fun. Dopo ho fatto, per la prima volta mi sono spostato, sono andato in Francia a fare un torneo a Lione e l'ho vinto. E allora lì mi si è aperta questa porta di dire, vabbè, ho preso 130 punti, sono a 230, me ne mancano 170. Vediamo, proviamoci. E niente, alla fine, dopo ho fatto un torneo a Treviso dove non era andato bene e vabbè, lì avevo un po' accantonato la roba. Avevo detto, vabbè, ne avanzano un paio, vediamo, ho due shot, vediamo come vanno. Al massimo l'anno prossimo.
Sì.
Fortunatamente sono andati bene e mi sono qualificato. Dopo da lì. Cioè, è stato molto soddisfacente perché comunque è una cosa di cui ne vado abbastanza fiero perché nel 2017 non era molto semplice qualificarsi e comunque come giocatore novizio è stato un ottimo risultato. Poi un'altra cosa che mi ha fatto molto felice è che comunque una delle prime persone che ho conosciuto nel mondo competitivo è il famoso Davide Carrer. È stata proprio la prima persona in assoluto che ho conosciuto a un torneo, la prima persona con cui ho parlato. E la cosa bella è stata che comunque ci siamo spronati tutto l'anno, ci siamo confrontati, abbiamo giocato insieme, così siamo cresciuti insieme ed entrambi siamo riusciti a qualificarci al primo mondiale, il nostro primo anno. E poi, vabbè, sono arrivati altri successi, un po' per uno, un po' per l'altro.
Certo.
E niente.
Nel mentre, allora, quindi, dal momento in cui effettivamente, appunto, questo famoso 2016 in cui hai avuto questa scintilla mentale di dire, ok, potrei provare a fare questo percorso, cosa facevi nella vita?
Allora, a me è sempre piaciuto giocare competitivamente a qualcosa, soprattutto ai videogiochi. Magari prima giocavo Call of Duty, dopo mi sono spostato su FIFA, solo che anche lì avevo magari un gruppetto di amici. però erano pochi, poi magari anche a loro calava l'interesse verso quel gioco, quindi ci sentivamo di meno, poi comunque online eravamo abbastanza lontani, quindi era anche abbastanza difficile vederci, quindi magari la passione per quel competitivo scemava un pochettino.
Ok.
Invece col VGC è diverso, perché comunque siamo tutti qua in zona, vabbè, io sono della provincia di Lecco, comunque sono a mezz'oretta da Milano, quindi oltre a vedersi dal vivo i tornei, anche magari a beccarsi la sera così, cioè siamo vicini. Quindi comunque alla fine, oltre a essere dei giocatori competitivi, siamo anche un gruppo di amici, ci frequentiamo anche fuori dall'ambito competitivo. È quello. Quindi ho voluto poi buttarmi sui Pokémon, perché comunque ho visto anche, vabbè, sempre un brand che mi è piaciuto. Poi ho visto che comunque riuscivo a starci dietro, cioè comunque i risultati sono arrivati mettendoci dell'impegno, quindi ho deciso di continuare per questa strada.
Ok, quindi anche la componente umana comunque
Sì,
è stato un
aiuta.
fattore
Sì.
importante, certo. Questa cosa torna spesso in realtà in queste chiacchierate su coordinate quando si parla con pro player o comunque insomma giocatori. Alla fine di tutto, per quanto si possa costruire poi appunto una carriera anche potenzialmente online, la componente umana è sempre un po' quella cosa che ci fa prendere le decisioni. Da qui, quindi da questo primo mondiale non totalmente cercato, come si arriva a diventare poi effettivamente campioni? Come funziona il mondo competitivo di Pokémon? Cosa bisogna fare? Come ci si allena? Prova a farci entrare un po' in questo mondo, a raccontarcelo.
Allora, io credo che è questione di, cioè soprattutto questione di fare pratica, 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 pratica. Quindi sia dal vivo giocando a vari tornei così, che soprattutto anche magari a casa durante la preparazione. Poi ci sono diversi fattori. Secondo me non è questione di essere portati o no, è questione di metterci impegno. Questa cosa l'ho vista anche magari personalmente in altri giochi competitivi, come ti dicevo prima, magari anche su Call of Duty o su FIFA, comunque all'inizio cominci dicendo, vabbè, mi piace, proviamo. Dopo, man mano che ti piace, comunque ti addentri, cioè più ti piace la cosa, più magari vai a cercare i dettagli, quindi più ti addentri nel gioco, perché comunque vuoi anche migliorare tu personalmente. E quindi questa cosa aiuta, più ti addentri nel gioco, più migliori, quindi magari più vedi che stai ottenendo risultati e più ti invoglia a continuare. Poi, come ti dicevo prima, anche magari la parte umana aiuta, nel senso avere dei compagni di squadra, degli amici. È vero, Pokémon è un gioco individuale, comunque vabbè, si coopera nella costruzione delle squadre, anche quando magari hai bisogno di un parere, si coopera. Questa parte umana aiuta, perché comunque, come in ogni carriera, ci sono degli alti e dei bassi, ci sono alti e bassi, ed è successo magari nella mia carriera, soprattutto l'anno dopo, nel 2018, che non ho chiuso molto bene, ho avuto un periodo abbastanza difficile, in cui il gioco magari era diventato anche un po' tossico, cioè in breve ho finito nel 2017, sono andato ai mondiali. Dopo c'è stato il primo, finiti i mondiali, è cominciata la season per qualificarsi al mondiale dopo. Ho ottenuto l'invito al mondiale dopo tipo in 2 mesi su 10 a disposizione, e quindi ero entrato in un circolo in cui potevo giocarmi il day 2 e col viaggio pagato direttamente al mondiale. Perché c'è una soglia per di CP per il mondiale base, che è il Day One. Poi ci sono i primi 16 in Europa che prendono l'invito per il Day 2 con il viaggio pagato. Quindi, quando continui a fare bene ai tornei, c'è questo circolo vizioso che comunque devi starci dietro per rimanere in questa top 16. Devi competere comunque con altra gente che a sua volta sta facendo bene. E diciamo che nel 2018 era diventata una cosa un po', passami il termine, un po' tossica, perché a gennaio era cambiato il metagame, Quindi avevano aggiunto, vabbè, altre meccaniche, le mega evoluzioni, così, che, con cui non mi trovavo molto. E poi comunque anche questo fatto di continuare a essere obbligato a far bene, quindi per non perdere il posto in top 16, quindi ero obbligato, cioè ero tra virgolette obbligato a fare un torneo al mese, perché comunque c'era un regionale al mese, quindi questo hobby, perché alla fine cioè, giocare a Pokémon per me è un hobby, era diventata una cosa abbastanza fastidiosa, cioè ogni mese dovevo prepararmi, dovevo fare un viaggio magari in posti neanche bellissimi
Ok,
per
quindi perché i tornei
continuare.
erano dal vivo questi tornei.
Sì, sono dal vivo, sì, cioè
Quindi
dovevo
eri
girare
obbligato
l'Europa.
anche ad andarci
Sì.
fisicamente.
Eh sì, che cioè è una
Ok.
cosa bella magari viaggiare così, però comunque magari senza lo stress di tutta la preparazione, magari la
Certo.
preparazione che non andava molto bene, i risultati che magari vai là al torneo, ti fai il viaggio, ti fai la sbattona, magari spendi
Sì.
anche dei soldi, ferie e tutto, poi non va molto bene, quando magari succede un paio di volte di fila comunque cioè, ti scende un po' la voglia.
Certo,
E tutta questa
ovviamente.
stagione è culminata alla fine con il mondiale del 2018, cui non sono riuscito alla fine a prendere il D2, con il mondiale in cui non ho fatto bene, tipo ho droppato al quarto round. E questa cosa mi ha lasciato, cioè, mi ha lasciato un po' deluso. E sinceramente, se non ci fossero stati i miei amici dietro e anche magari l'opportunità che mi ha dato Pardini di entrare nel Team Acqua, non so come sarebbe finita. Magari avrei quittato e non sarei qui a raccontarti questa storia, ad esempio. Magari
Ok.
avrei avuto un brutto ricordo di questa cosa.
Certo,
Invece,
quindi
fortunatamente,
sostanzialmente arrivi a questo 2018 carico di aspettative
sì.
anche di riuscirci di fare meglio rispetto all'anno prima che, come dicevamo, appunto era stato quasi casuale. A questo giro ti eri preparato in questa situazione insomma, di qualifica al torneo un po', tra virgolette, tossica. Non è andato bene e quindi a quel punto mi stavi raccontando cos'è che ti ha fatto dire ok, continuo con questa cosa che alla fine è un hobby e appunto non ti ha fatto mollare tutto sostanzialmente.
Sì, vabbè, più che altro magari anche un periodo di pausa dopo comunque quei mesi frenetici, perché comunque sono passato da gennaio a giugno, in cui facevo un torneo al mese, più magari tornei in zona Milano ogni fine settimana, quindi comunque era diventata una cosa abbastanza impegnativa. Quindi un periodo di pausa e poi, come ti dicevo, vabbè, gli amici dietro e anche questa nuova sfida, questa nuova sfida in cui sono stato reclutato nel Team Acqua di Francesco Pardini e quindi magari provare a mettermi in gioco in un'altra maniera. Poi diciamo che comunque queste cose aiutano perché, come dicevo prima, è un hobby. È un hobby e comunque vabbè, anche le esperienze negative comunque insegnano. Da quell'anno lì ho capito che comunque devo prendere le cose magari con più tranquillità, cioè, perché comunque farsi prendere dalla frenesia, farsi prendere dall'ansia così non fa bene sia a livello personale che anche a livello di prestazione sul
Esatto.
campo. Quindi comunque alla fine anche dai lati negativi si cresce. E niente, quindi da settembre sono entrato a far parte, cioè da settembre del 2018 sono entrato a far parte del Team Acqua e poi che è la prima squadra sportiva di Pokémon in Italia ufficialmente. E niente, lì è cominciata una nuova sfida, ho conosciuto nuova gente, nuovi obiettivi, e niente.
Ok, cosa cambia intraprendere insomma, questo percorso in solitaria rispetto ad avere un team, essere all'interno di un team con più persone?
Magari più persone vogliono dire più contatti, quindi magari anche dei punti di vista diversi. Su tante cose, soprattutto anche a livello tecnico, magari quando hai bisogno di una mano su qualcosa, hai più, senti più voci, senti più persone, quindi magari anche più pareri. Quindi già il fatto di confrontarsi con tante persone aiuta sia come miglioramento generale di conoscenza, anche magari come miglioramento, cioè anche come miglioramento personale, comunque comprendi magari più cose, impari più cose, che secondo me nel VGC comunque la conoscenza in generale, quindi di diversi aspetti, sia magari quella del metagame, che anche magari di alcuni concetti, come ad esempio le spread, anche magari sentire persone che hanno più esperienza di te, che magari hanno giocato anche negli anni precedenti, quindi 2016, 2015, addirittura alcuni dal 2011. Comunque sono un bagaglio di informazioni che ti aiutano a crescere e ti fanno migliorare come player.
Ok, quindi il confronto,
Sì, soprattutto il
sostanzialmente
confronto, sì.
confrontarti con altre persone ti aiuta a crescere sicuramente più in fretta, ma probabilmente anche meglio, in modo più sano. Ok, e allora voglio fare un time skip da questo 2018 al 2021, quando hai vinto questa competizione mondiale. Vorrei provare a rubarti un po'. La parte emotiva di questo momento. Intanto ti voglio chiedere come ti sei vissuto quest'anno, che eravamo nel secondo anno in realtà di pandemia. Come ti sei vissuto il momento in realtà videoludico, quindi legato a Pokémon, alla competizione? Volevi partecipare, volevi vincere, eri andato lì per vincere. Come raccontami un po', insomma, il contesto.
Allora, diciamo che a livello di competitivo VGC, la parte della pandemia è stata così così, perché io ero molto spronato dal partecipare ai tornei, anche proprio dal fatto umano di vedersi dal vivo. Quindi magari ai tornei local, quindi nella zona di Milano, dintorni, magari andare a Milano, farsi il torneo, poi vedersi alla sera, andare fuori a mangiare, fare serata. È comunque una cosa che mi è sempre piaciuta e che mi ha anche invogliato a continuare a fare i tornei, così il contatto umano. Il fatto che col Covid non si potesse uscire di casa e che tutti i tornei fossero online non mi ha spronato
No,
molto
certo.
a fare i tornei. Infatti di tornei effettivamente online ne ho fatti pochissimi. Ho fatto solamente quelli proprio ufficiali di Play Pokémon, quindi le 4 Players Cup e poi l'Exhibition. Quindi sotto quell'aspetto non ero molto spronato.
Ok.
Sotto l'aspetto VGC, anche lì ho avuto degli alti e bassi, perché comunque non facendo tornei non ero molto spronato a giocare, cioè se non avevo il torneo da preparare, sì, magari mi facevo la partitina così, qualche partitina, magari aiutavo altri che partecipavano al torneo online a prepararsi, però non dovendo competere magari in prima persona così non ero molto spronato, quindi magari passavo il periodo in cui cambiavo il metagame, magari all'inizio giocavo un po', mi ci mettevo, poi mi stancavo, magari mi facevo un mesetto o due di pausa, ricominciavo. Poi anche lì è successo che, vabbè, ho partecipato alle prime due Players Cup, che vabbè, la prima è andata ok, la seconda è andata male. E il fatto è che la seconda Players Cup mi è andata male e lì ci sono rimasto male perché comunque mi ero preparato abbastanza, secondo me. Pensavo che avrei potuto far bene e invece non è andata bene, quindi c'ero rimasto male. Il fatto è che la Players Cup è stata a novembre e mi sono fatto da inizio novembre fino a febbraio proprio a non giocare a Pokémon. Cioè lì è stato proprio un misto di emozioni, cioè il fatto di esserci rimasto male più
Sì,
non avere obiettivi, quindi ho
certo.
detto ok, mi fermo. Perché non mi diverte, cioè non ero proprio spronato. Infatti, comunque, dato che a me piace sempre giocare competitivo, mi ero messo a giocare a Yu-Gi-Oh! Online competitivo.
Ok.
E anche lì, tipo, in quei 2 mesi lì ho vinto tipo un torneo da 130 persone. Quindi, cioè, comunque, a me competere è sempre piaciuto a livello videoludico. E poi è successo che per caso, non volevo neanche qualificarmi, mi era venuta... ho visto che avevano annunciato la Players Cup 3. Con le qualificazioni online ho detto, vabbè, proviamo a qualificarci, c'ho voglia di giocare qualche partita. E fortunatamente l'ho fatto, perché mi sono qualificato. Più che altro mi sono detto anche a me stesso, ho detto, vabbè... non gioco perché non ho obiettivi, proviamo a porci un obiettivo, quindi magari mi qualifico e vediamo dai se riesco a far bene a questa competizione, però senza magari pressioni così a dire io ci provo, mi preparo come al solito, mi preparo bene, vediamo come va, se non dovesse andare bene, nel senso non è che ci rimango male, vabbè, non è andata bene, anche lì da ogni sconfitta comunque qualcosa si impara, ci sarà un motivo per cui...
Certo.
Non è andata bene. Fatto sta che comunque mi sono preparato bene e ho passato la prima fase e sono arrivato in finale e ho perso in finale della Players Cup 3. Vabbè, anche lì è stata una bella run, è stata molto soddisfacente, comunque non era una competizione semplice e quello mi ha dato il mordente per partecipare all'edizione dopo. Anche lì comunque ero molto galvanizzato dall'aver fatto bene a quella prima,
sì.
Quindi anche lì mi sono preparato molto bene e anche lì sono arrivato, sono sempre passato la prima fase, sono arrivato alla fase finale e anche lì ho perso in finale. Però comunque, vabbè, sì, almeno una delle due mi sarebbe piaciuto vincerla, però comunque ero molto preso bene, cioè comunque ho fatto bene a due competizioni.
Ricarico.
Sì, ero carico. Cioè ho fatto bene a due competizioni a livello globale comunque, perché c'erano le varie qualificazioni così, poi alla fine il girone europeo e quello americano comunque erano i più difficili, quindi essere uscito da quello europeo una volta imbattuto e una volta con una sola sconfitta, comunque anche lì ti dà la carica. E il fatto che ho perso in finale a questa... alla Players Cup 4 mi ha dato l'opportunità di qualificarmi per la Global Exhibition, che almeno quella è arrivato in finale, ma stavolta ho vinto. E quindi anche lì mi ha dato un po' anche la carica magari per mettermi in gioco anche la stagione dopo. Anche lì la stagione prima è stata troncata, è stata sospesa, quindi
sì.
Sono stati frizzati il numero di CP per il mondiale, ero già qualificato, però anche lì ero in corsa per il Day 2. Ho detto, vabbè, vediamo se riesco a qualificarmi al Day 2 direttamente quando la stagione ricomincia. Anche lì ho fatto un torneo, beh, l'internazionale non è andato bene, poi ne ho fatto un altro, è andato ok, però non ce l'ho fatta. Comunque, beh, quell'anno sono partito al mondiale dal Day 1, ho passato il Day 1, sono arrivato al Day 2, poi ho passato anche il Day 2, sono arrivato alle fasi finali, dove ho perso le eliminatorie, però comunque ho ottenuto un altro bel achievement, diciamo, cioè comunque toppare un mondiale, cioè è una cosa che mi sarebbe sempre piaciuto, cioè che mi sarebbe sempre piaciuta accadesse ed è successo. Avrei potuto far meglio, avrei potuto andare avanti, però beh, comunque mi ha fatto molto piacere.
Beh, direi. Va bene. È molto figo, molto figo. Sembra quasi che tu performi meglio quando è un po' per caso, cioè comunque quando non hai la pressione dell'aspettativa con te stesso, che probabilmente ti dai tu.
Sì, diciamo che infatti, cioè comunque anche a livello di esperienza personale, anche proprio conoscendomi, dal 2016 quando ho cominciato adesso, comunque sono 7 anni, ho capito anche alcune cose di me e comunque sono anche migliorato a livello personale. Comunque anche il giocatore deve conoscersi per performare meglio. E infatti quello che dici è giusto, perché mi è successo tante volte quando non ho aspettative. Cioè magari non è magari, certe volte non è, alcuni pensano che non sia la mentalità giusta, però secondo me è proprio a livello personale.
Magari
c'è quello che dice, vabbè, la mentalità giusta è andare al torneo e dire, ah, vinco, spacco tutto, così. A livello personale, secondo a me non piace quella mentalità, perché è vero, ho provato, mi è successo ad andare dai tornei a dire, magari dopo alcuni successi, dire, ah, bella, ho vinto quello prima, adesso vado, spacco tutto. Vado là, magari non va troppo bene e il reality check comunque fa male,
Certo.
Da fastidio. Invece, come giustamente dicevi, magari ho provato tante volte a dire, vabbè, io al torneo vado, non ho aspettative, nel senso, gioco al meglio che posso, comunque vado cioè vado con anche un certo livello di preparazione, cioè non è che vado là per dire ma sì, vediamo,
no, chiaro,
come va,
chiaro,
cioè
chiaro.
Mi preparo in una certa maniera, poi vado là e dico ok, se va bene, comunque ottengo i risultati di questa preparazione, quindi è andato bene, sono contento. Se va male, comunque, vabbè, ci sta un po' di delusione iniziale, però comunque alla fine, come ti dicevo, è andato male, ok, magari passata la delusione mi faccio un esame di coscienza e dico ok, perché non è andata bene? Comunque alla fine ti aiuta a crescere anche questo.
Sì, diciamo che con questo approccio magari non ti butta giù al punto da
Sì.
farti dire no,
Eh sì,
ok,
troppo, infatti, sì,
pensiamoci,
non voglio più
smetto.
giocare, infatti,
Esatto.
sì.
Ok. Domanda un po' più generica, sempre stando all'interno del mondo Pokémon. Gioco Pokémon preferito per la storia e per il competitivo?
Allora, per la storia, probabilmente bianco e nero, probabilmente, che sono quelli magari che mi hanno colpito un po' di più.
Ah sì, ci sta.
Sì, quello sì, boh, cioè probabilmente a livello di storia non so se ne uscirà un altro così, cioè devono mettersi abbastanza di impegno e diciamo, vabbè, non è una critica, però con gli ultimi non ci sono riusciti,
No, non ci hanno
dopo bianco e
provato, no.
nero non sono riusciti a riproporsi. Invece, vabbè, a livello competitivo forse, sì, diciamo forse Spada e Scudo, perché vabbè, con quel 2021 è stato probabilmente uno
Ci
degli
sta.
anni migliori della mia carriera, quindi l'epoca Dynamax, così anche la meccanica che magari a qualcuno, a molti non piace, a me non è dispiaciuta. Sì, probabilmente Spada e Scudo è stato il gioco competitivo, cioè il gioco con il competitivo che mi è piaciuto di più. Però magari al pari di Sole e Luna, perché comunque vabbè, il primo anno non si scorda, cioè la Z così, anche proprio tutto l'impegno, tutte le ore che ci ho passato, probabilmente a pari merito con Sole e Luna.
Ok, quindi mi dicevi, tu sei comunque un videogiocatore anche al di fuori dei titoli Pokémon. Quali sono i giochi che ti hanno appassionato di più?
Allora, diciamo, vabbè, soprattutto Pokémon. Poi vabbè, ho giocato vabbè, un po' a Call of Duty, un po' a FIFA. A livello di storia, vabbè, magari le solite cose tipo Assassin's Creed, God of War, così. Giochi vabbè, che mi hanno colpito tanto, tipo Borderlands, la saga mi è piaciuta tanto. Ci ho passato un sacco di ore. Però diciamo che giocando competitivamente un gioco, io ho tra virgolette questo vizio, cioè quando gioco una cosa, gioco solo a quella.
Ok.
Anche a livello competitivo, mi piace fossilizzarmi su quella cosa, buttarmici dentro completamente, perché magari giocare a più cose contemporaneamente, magari arrivi alla fine che sì, giochi a più cose, però non è che sei il migliore in nessuna dei due, cioè magari te la cavi in entrambe, però è quello, cioè. Io voglio arrivare proprio a fondo di una cosa per volta, e questa cosa un po' mi dispiace perché anche da videogiocatore, alla fine mi è sempre piaciuto giocare magari alla play così, solo che da videogiocatore, giocando solo a Pokémon, buttandomi solo nel VGC, mi sono perso titoli tipo l'ultimo Borderlands che non ho giocato, che mi piacerebbe giocare, anche gli ultimi due God of War che sono usciti, non ho
Sì,
giocato.
incredibile.
Cioè, sono usciti tanti titoli belli che mi piacerebbe giocare, anche Red Dead Redemption mi piacerebbe, avevo giocato il primo così, solo che non.
Ti
Eh sì, mi chiudo,
chiudi.
cioè, c'è anche da dire, non è che non ho tempo, però magari avrei del tempo per buttarmi, per provare magari, però no, cioè vado avanti col competitivo, cioè quel tempo lo investo magari su Pokémon.
Ci sta, certo, ci sta, ci sta. Ok, interessante. Quindi sei molto competitivo, vabbè, altrimenti probabilmente non avresti neanche raggiunto determinati risultati. Quali sono gli ostacoli più difficili da superare nel percorso di appunto, giocatore competitivo di Pokémon?
Secondo me gli ostacoli più difficili, come dicevo prima, magari sono quelli personali, quindi
Ok.
magari le proprie sensazioni. Vedo tante persone che magari dicono alla prima difficoltà, magari dicono non sono tagliato, non gioco da tanto, ma non miglioro, come mai? Oppure magari proprio delle difficoltà a livello personale, cioè che non ti fanno progredire come giocatore, magari non avere tipo autocritica, quindi magari dire è andato male questo torneo per fattori esterni, quando magari invece se analizzi la situazione a mente fredda, capisci che magari l'errore lo stai commettendo tu in prima persona. Secondo me, dato che comunque è un gioco individuale, quindi alla fine tu ti metti in gioco, tu scegli le mosse, tu costruisci la squadra, tu ok, ti prepari con altri possono aiutarti a smussare magari i problemi della squadra, possono del team che porti, possono aiutarti, però alla fine sei tu in prima persona che giochi, sei tu che schiacci le mosse. Quindi secondo me è un ostacolo comunque, molti giocatori se lo mettono da soli, proprio. Questa è proprio questo, diciamo, la definisco come mental health, capito?
Sì,
Come
chiaro. Chiaro,
quel
sì, hai
livello.
detto bene all'inizio, in realtà, la parte di autocritica,
Sì.
autoanalisi proprio sul gioco che stai
Cioè,
facendo.
perché comunque alla fine è vero, è un hobby. È un hobby che comunque si sta sviluppando come e-sport. Alla fine io, come altri giocatori, sia che giocano a videogiochi competitivi, ma soprattutto anche al VGC così, secondo me possiamo definirci degli atleti. Comunque, ok, magari hai una preparazione diversa, magari rispetto al centometrista,
Oh,
così.
certo.
Certo, perché magari il suo lavoro, il nostro è un hobby, però comunque quello che penso è che la mente, la testa fa tanto. Cioè, tu puoi avere la massima preparazione, puoi avere ottimi risultati in preparazione, il team che probabilmente ha i sei Pokémon perfetti che vinceranno il torneo con le mosse perfette, tutto perfetto, però se arrivi al torneo che non sei lucido di mente per svariati problemi, possono essere sia problemi esterni oppure magari anche proprio problemi interni del torneo, quindi magari cose che non ti aspetti, solite robe e effetti secondari, crit, così che magari ti destabilizzano. Se non sei libero di mente, non performi al 100%. Quindi magari tutto quello che è stato fatto nel testing non si ripropone in pratica nel torneo. E quindi magari alla fine puoi avere un risultato, magari un risultato brutto, oppure magari un risultato ok, che però non era quello che ti aspettavi in base alla mole di preparazione che hai fatto.
Attorno a te come reagisce il mondo al fatto che tu giochi a Pokémon a livello competitivo?
Allora, diciamo che prima della Global Exhibition la cosa la tenevo abbastanza nascosta agli esterni, perché comunque avevo paura che non capissero, nel senso, cioè tu gli dici ok, vado in giro e gioco a Pokémon, cioè magari la reazione che hanno potrebbe darmi fastidio, magari c'è quello che capisce, c'è quello che ride, c'è quello che comincia a fare battute, e la cosa poteva darmi fastidio, quindi magari la tenevo nascosta. Il problema, cioè non è il problema, il fatto che con la Global Exhibition comunque ha avuto un po' di risonanza mediatica, quindi la cosa è uscita fuori.
Per forza, sì.
Però anche lì non è stata male, perché comunque, vabbè, adesso lo sanno che gioco competitivo, quindi vabbè, anche tipo al lavoro succedeva che quando dovevo fare le trasferte prendevo le ferie e magari, vabbè, parlando del più del meno, mi dicevano dov'è che vai in ferie? E tipo, è successo che i mondiali in 2018, gli dico, vabbè, vado in America, dove? A Nashville. Sì, Nashville, sì, la città della musica è Nashville, sì, se non sbaglio, sì.
Non ho idea.
Sì, mi sembra di sì. E E cioè, magari tipo uno gli dice, vabbè, va in America, va a New York, Los Angeles, San Francisco, così, e dice, va a Nashville, la città della musica. E loro dicono, ma scusa, ma, cioè, ma che cosa ci vai a fare? Cioè, ti piace la musica così? O magari tipo mi dicevano, vado in Francia, vado a Tours, cioè mi dicevano, dov'è Tours? Cioè, uno va a Parigi, così. E invece, vabbè, dopo la storia dell'exhibition, hanno fatto uno più uno, gli ho detto, sì, vabbè, in questi anni, quando andavo in questi posti dimenticati dal mondo, comunque andavo per un motivo. E comunque anche lì ho avuto un riscontro diverso, cioè comunque le persone che mi stanno, cioè, che mi stanno vicino, quindi anche i colleghi così, comunque hanno rispettato la cosa, cioè comunque sono un giocatore competitivo, cioè mi ha fatto piacere che alcuni hanno anche apprezzato, hanno voluto informarsi, mi hanno fatto dei complimenti così. E infatti adesso è diventato molto più easy perché gli dico, ciao, queste qua sono le ferie, devo andare a fare l'evento,
Poi
non fate domande, così.
c'è anche da dire che hai fatto un coming out con un primo posto
Eh sì,
mondiale, quindi
infatti,
quello sicuramente ha aiutato.
sì, e poi comunque vabbè, anche vabbè, l'approccio con le altre persone, perché comunque non con tutti è stato positivo, ma c'è quello che ok, ti chiede, cioè quando tu gli dici ok, gioco a Pokémon, cioè anche lì l'exhibition l'ho vinta, ma c'è quello che dice ah, complimenti, così ti chiede informazioni, c'è quello che capisci che magari ti fa solo domande di rito per cortesia, e vabbè, lì la tagli corta, e magari invece c'è quello che magari lo vedi che tu gli racconti, però c'è tipo la mezza risata, cioè quasi quasi ti prende per il culo, e alla fine, vabbè, anche lì comunque sono rapporti interpersonali, cioè prendo, taglio corto e basta, nel
Certo.
senso, non è un problema, non tutti capiscono, cioè ci mancherebbe altro,
No, infatti
è quello.
ci
Sì,
sta.
poi a livello, vabbè, nel senso, i miei genitori sono orgogliosi di questa cosa, anche loro mi hanno sempre
Figata.
sostenuto così, cioè sono contenti quando vado, faccio bene, mi diverto così, quindi, cioè, comunque avere anche il sostegno della famiglia aiuta.
Bellissimo. Guarda, in realtà siamo abbastanza in chiusura e avrei una domanda che è molto mia, non so se freghi a qualcuno, però io allora non sono espertissimo di competizioni Pokémon, nel senso che sì, gioco e tutto, insomma, sono abbastanza appassionato, però non sono mai entrato veramente nelle meccaniche di un gaming competitivo sul titolo. Volevo chiederti, all'interno di un torneo, quindi una competizione dove più o meno tutti i partecipanti sono preparati ad alto livello, quanto impatta il fattore RNG, cioè il caso? Da cosa è dato? Cioè esiste all'interno di Pokémon e da cosa è dato e quanto impatta su un possibile esito positivo o negativo?
Esiste e dipende, sì, può impattare tanto o può impattare tanto perché comunque nei tornei ci sono queste sliding door che magari tante volte sono dovute al caso, quindi magari dall'RNG, quindi non lo so, subisci, cioè fai all'avversario questo effetto secondario al momento giusto che magari ti fa vincere la partita e magari svolta il torneo a te positivamente e negativamente a lui. Quindi cioè, proprio cambia tutto, magari tu batti un avversario, quindi cambia proprio il destino del torneo.
Quindi status e critici sostanzialmente.
Sì, diciamo che possono impattare, certo, è una parte del gioco che conosciamo, comunque si gioca apposta in best of three, perché comunque, vabbè, magari un game, ok, viene preso della fortuna, da un effetto secondario così, comunque alla fine ci sono altri due game che è vero che parti da una posizione di svantaggio, però comunque è possibile recuperarli e vincere la best of three, quindi magari far diventare quell'effetto secondario subito il game 1 nullo per la tua sorte del torneo. Quindi diciamo che sì, a livello di la fortuna secondo me conta, può contare, a volte magari conta 100, a volte magari conta un 10%, poi comunque per far bene a un torneo, come dicevi tu, tutti i media comunque ci vanno preparati, perché comunque, beh, l'obiettivo è far bene. Quindi ci sono altri fattori tipo la preparazione, quindi la preparazione fatta singolarmente sui vari aspetti, quindi la conoscenza del metagame, quello che in gergo si dice trovare la call, quindi magari il miglior team con cui ha matchup, cioè il miglior team che ha matchup positivo con magari la maggior parte degli altri team del
Sì,
metagame.
certo.
Poi c'è anche un fattore di magari di confidence col team, quindi magari di essere più navigato, di conoscere proprio tutti i dettagli del team che ti fa giocare più in scioltezza. Ci sono tanti fattori, quindi diciamo che sì, il fattore fortuna conta, può contare tanto a volte, magari a volte anche troppo, però comunque in generale c'è anche il fattore di preparazione così che aiuta. Diciamo che magari può succedere un torneo magari lungo con 9 round come sono tutti i regionali adesso da quando hanno riaperto dopo il Covid perché comunque c'è tanta affluenza. Magari metti che ok, 9 round, dici un round, cioè magari finisco la Swiss 8-1 perché vabbè un round può essere che o l'ho perso di matchup negativo o l'ho perso di RNG, però magari ho vinto tutte le altre 8. Cioè questa cosa è anche Mario, una cosa che ho scoperto durante il periodo del Covid, questa storia delle sliding door, quindi magari
Sì.
anche questo approccio un po' più alla, come dicevo prima, alla mental health, cioè come ad esempio mi è successo alla Players Cup 4, che ero tipo al terzo round contro Dave Cognetta, comunque un altro giocatore molto forte, conosciuto italiano, è successo che vai, game 1 vinco io, game 2 gioca bene, vince lui, game 3 ero in una posizione di vittoria, prende Solandorus a meno 1, prende Firestream sul mio, me lo critta e perdo e vado a finire 2-1. Anche lì, vabbè, il momento comunque è stato abbastanza uno shock, perché comunque cioè, sei in posizione che stai per vincere così, a
Certo.
livello personale, cioè, ci rimani male. Però alla fine comunque cosa è successo? Dopo quella sono finito 2-1, alla fine ho vinto tutte le altre e sono finito tutto 1 e poi vabbè ho vinto fino a, come dicevo prima, arrivare alla finale. Anche lì magari a ripensarci dopo, questo è un lavoro che faccio spesso comunque, di sia quando le cose vanno bene sia quando le cose vanno male, di esame di coscienza diciamo, quindi magari di ripensare a tutto quello che è andato bene, ok, perché è andato bene e quello che è andato male, perché è andato male. Ripensandoci anche lì, quella sliding door lì. Che ne so, magari se lui non beccava, cioè per come è andata bene, cioè ne beccherei altri 20 di critici se va sempre così. Però diciamo
Certo.
che magari certe volte ci penso e dico, e se invece Mario non mi crittava, magari vincevo, andavo 3-0 e poi magari boh, beccavo tre matchup strani oppure non so, mi arrivava un sacco di RNG contro, magari finivo 3-3 e come ti dicevo prima, magari non eravamo qua a raccontarci questa storia, cioè magari non arrivavo in finale, non mi qualificavo neanche per l'exhibition, cioè è quello, è come, tipo, è come nel calcio, cioè magari certe volte se la palla entrava, la palla è uscita di
Sì. Ok,
2 cm, se entrava era un'altra storia, cioè non si può mai sapere.
guarda, ero interessato proprio a questi fattori perché io arrivo invece da, sono molto più vicino al competitivo sui giochi di carte,
Ah,
dove
ok.
lì RNG in realtà è un po' padrone della partita e spesso in alcuni titoli, in particolar modo, ti ritrovi proprio a giocarci attorno, cioè a giocare considerando che potrebbero succedere non due cose, ma magari cinque in base all'RNG del momento.
Ah,
E nei
sì.
giochi di carte impatta in modo abbastanza importante. Quindi ero curioso di sapere invece in un titolo
Sì.
come Pokémon se una partita poteva essere vinta o persa a parità di skill per il fattore random.
Sì, quello sì. Poi certo, anche lì, come dici tu, c'è questo magari modo di girarci attorno. Quindi magari sai che potrebbe succedere. Quindi magari cerchi la win condition che ti fa vincere la partita al 100%. Magari certe volte ci sono delle partite che sembrano vinte al 100%, però magari invece c'è questo 6%, cioè, sì, 4% di crit che potrebbe ribaltarti la partita. Quindi magari anche lì cerchi di fare la giocata ottimale, magari, per girarci attorno e farlo diventare un effettivo 100%.
Certo, o
Anche
al
lì.
contrario, in realtà se stai perdendo, immagino che ci siano delle
Eh sì, è
situazioni dove
vero.
giochi attorno al
Eh sì,
culo che puoi
dici, eh sì,
avere.
infatti, cioè, se posso ribaltarla, sono percentuali comunque. Posso ribaltarla, prendo
Esatto.
una percentuale, io ci provo. Se mi va bene, è sempre un game vinto. Quello sì, infatti, c'è anche una cosa che mi piace fare. Certe volte ho provato a succedermi questi esami di coscienza. Anche lì dico, quello che fa crescere, magari c'è il giocatore, ricollegandomi al discorso di prima, magari c'è il giocatore che dice, ho perso sta partita perché mi ha crittato, e rimane fisso su quell'idea. Magari, cioè, ci sta sul momento, perché comunque, beh, alla fine è uno shock, cioè, diciamo che è uno shock,
Sì,
quindi
sì,
ci
sì.
sta sul momento, magari non hai neanche la mente chiara a dire, sì, sta partita l'ho persa perché mi ha crittato, se no avrei vinto. Magari dopo ci sta invece farsi questo esame di coscienza e dire, però mi ha crittato, però magari cosa è successo 2 turni prima? Magari 2 turni prima ho fatto una giocata subottimale che ha dato questa possibilità al mio avversario di crittarmi e di vincere la partita. E quindi comunque, beh, ok, là l'hai persa in pratica, però magari è una cosa che comunque ti fa crescere, magari la prossima volta non commetti più lo stesso errore. Quindi alla fine c'è sempre da imparare.
Chiarissimo. Va bene, secondo me abbiamo detto un sacco di cose fighe. Io di solito chiudo le puntate di coordinate identificando tre keyword, tre coordinate, appunto, che possano riassumere un po', insomma, una chiacchierata che si è fatto. Secondo me, nel tuo caso, potrebbero essere Lione, che è stato il primo
Ok.
torneo che ti ha dato quell'ispirazione di provare a qualificarti al primo mondiale. Sicuramente c'è il contatto umano, che
Sì. Sì.
mi è sembrato di capire, insomma, che sia stata una componente fondamentale nella tua vita all'interno di Pokémon. E poi, vabbè, direi il 2021 che
Sì,
ti ha visto
decisamente.
vincitore. Va bene, dai, grazie mille allora del tempo che mi hai dedicato. È
Grazie a te.
stato un piacere.
Grazie a te
Grazie.
per la possibilità.